di Beethoven parliamo, ma sotto un profilo, e forse la parola profilo in questo caso è usata particolarmente a proposito, molto speciale, perché è uscito per EDT con la collaborazione di De Sono, l'Associazione per la Musica, un libro piuttosto curioso, molto piacevole, devo dire, da leggere e ricco di ramificazioni per possibili nuovi sguardi su Beethoven, che studia l'iconologia beethoveniana, quindi giustamente si intitola Beethoven, ritratti e immagini, e abbiamo con noi l'autrice, che è Benedetta Saglietti, una diciamo studiosa che ha proprio iniziato i propri studi a Torino sotto la guida di Giorgio Besagli, e ha anche collaborato con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, peraltro. Buonasera.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, è un percorso quello che lei traccia, tutto sommato inusuale, su un Beethoven da guardare attraverso i ritratti dei suoi contemporanei. Prima di addentrarci nel contenuto del libro, un aspetto anche di estremo interesse è in realtà la parte iniziale, una vera e propria introduzione in cui lei riflette sul metodo e sulla modalità di affrontare un testo che tratti dell'iconologia beethoveniana, in questo caso, ma in generale dell'iconologia di un grande autore che, oltre essere una figura ovviamente vissuta nello spazio storico che ha occupato, si è anche diventato un mito della storia della musica.
Sì, lei ha ragione, sotto il profilo metodologico, di fatto io ho pensato che questi oggetti d'arte, tendo di solito a chiamarli così perché sono eterogenei, molto diversi fra di loro, e poi appunto andrò nel dettaglio e spiegherò quali sono. Sotto il punto di vista metodologico, sostanzialmente bisognava fare una cernita, ma bisognava anche considerare questi oggetti, in primo luogo oggetti d'arte. E quindi, come noi siamo abituati in qualsiasi libro di arte a trovare delle schede dettagliate su questi oggetti, così ho pensato di prendere tutti questi ritratti beethoveniani e innanzitutto dotarli di una scheda che puntualmente riferisse l'autore, ovviamente, cioè l'artista autore di questi ritratti, la collocazione attuale, le dimensioni, una cosa, un elemento praticamente quasi finora sconosciuto, ancorché sembra effettivamente banale, ma queste dimensioni non c'erano, e anche, quando possibile, tutta la tradizione, cioè il passaggio di mano in mano dal primo proprietario a oggi. Che è effettivamente la parte più che mi ha dato più da lavorare del libro. E questo punto di vista metodologico praticamente è andato avanti su due binari. Da un punto di vista proprio di lavoro mio è stato quello di redigere tutte queste schede, e il redigere delle schede ovviamente ha portato con sé quello di operare una selezione fatta secondo un certo criterio. Il criterio mio è stato quello di tentare di differenziarmi dalla letteratura esistente sull'argomento, comunque un po' ormai vecchiotta,
E peraltro
e
poco tradotta in italiano.
sì, molto poco tradotta in italiano. In Italia si è occupata di questa materia in pratica Luigi Magnani, il collezionista musicofilo. Collezionista d'arte e
Certo.
musicofilo, e che ha scritto un capitoletto del suo libro su questo argomento. È stato tradotto Robin Slendon, che dedica anche lui ha dedicato un capitolo del suo libro a questo argomento, e poi poco altro. Diciamo che la differenza fondamentale era quella di considerare non le immagini come illustrazioni della biografia, ma di ribaltare completamente il concetto, cioè di partire dalle immagini le quali, lasciate parlare, raccontano la biografia, perché ogni opera è frutto di, è figlia di un artista. Questo artista è entrato nella vita di Beethoven e in diverso modo ha avuto a che fare con lui. Alcuni artisti sono anche diventati amici di Beethoven. Artisti figurativi sostanzialmente sono artisti poliedrici, quindi polivalenti, no? Che sanno spesso anche qualche cosa di musica e quindi su questo argomento possono intessere una relazione più profonda con Beethoven.
Cosa che peraltro, insomma, per gli artisti dell'epoca non era una grande rarità, quello di sapere, no, poi
certo,
di musica. Oggi forse magari è la faccenda in altri termini, ma insomma all'epoca un po' di musica da camera la suonavano tutti in casa. Ma un altro aspetto interessante, adesso poi ci addentriamo perché è curioso davvero il libro, io consiglio ai nostri ascoltatori di procurarselo, anche per esempio se fossero un po' a digiuno di letteratura beethoveniana, non conoscessero nemmeno troppo bene il compositore, potrebbe essere un bel modo per incontrarlo per la prima volta. Poi si prendono i testi che si scelgono, si preferiscono, il libro di Carli Ballola, insomma quello che uno desidera, ma questo è un percorso interessante. Lei però ha deciso di limitare il suo viaggio nel mondo dell'iconografia beethoveniana all'epoca in cui Beethoven era vivo, cioè non troveremo Klinger, non troveremo, non metto nemmeno a elencarli a lei che li conoscerà tutti meglio di me, gli artisti che a vario titolo hanno partecipato alla mitografia beethoveniana attraverso l'arte.
Sì, questa è una scelta voluta perché in realtà su questa parte postuma, per così dire, ha lavorato molto bene una storica dell'arte statunitense, italo-statunitense, che si chiama Alessandra Comini, il cui libro, uscito una ventina di anni fa, aveva proprio questo focus, cioè indagare quelle trasformazioni postume delle immagini di Beethoven, soprattutto dopo la sua morte. Ora, questo elemento è molto importante perché in realtà diventare consapevoli dell'immagine beethoveniana, di come questa immagine si sia trasformata nel corso del tempo, da quando Beethoven è morto fino a... Si fa anche capire che i ritratti beethoveniani hanno subito una selezione artificiale, per cui se noi, come io dico sempre, chiudiamo gli occhi e immaginiamo Beethoven, le immagini che vengono fuori nella nostra mente sono solo alcune. E queste immagini ristrette di numero, direi 3, 5, 2, dipende dalla persona, ma non sono mai più di 5 o 6, sono di fatto figlie di questa selezione e anche figlie di questa estrema sovrapposizione di diverse interpretazioni, di soprattutto romantiche e postume. Quindi la selezione di cui si parlava prima ha inteso togliere via da tutte quelle, diciamo, superfetazioni che ci sono state sulla immagine di Beethoven, per portarla il più possibile, anche se come operazione ovviamente è complesso farlo, per portarla allo stato di come doveva essere durante la vita di Beethoven. Cioè io ho immaginato, muovendomi su un doppio binario, di ricostruire la biografia di Beethoven, raccontando quindi la sua vita e la sua opera, in parallelo con i ritratti del titolo, i ritratti, diciamo, quelli concreti, e i ritratti letterari, quelli che io nel titolo ho chiamato le immagini. Vale a dire, il ritratto artistico si integra con tutto quello che è memorialistica, articoli di giornali, recensioni apparse sulla stampa dell'epoca, per far sì che si possa avere un'immagine complessiva il più possibile completa.
Con un lavoro di intreccio praticamente, no?
Esatto.
di confronto fra le varie fonti che intrecciandosi possono, come dire, restringere i piccoli puntini e dare un ritratto quanto più completo di questa personalità. Senta, adesso noi ci fermiamo per un ascolto musicale, però prima vorrei chiedere, lei ha detto di fare questo esercizio pratico in fondo, no? Chiudere gli occhi, però questo lei l'ha fatto anche in internet, vogliamo raccontarlo anche
sì.
Ai nostri ascoltatori?
Dunque, diciamo che il mio editore ha reso disponibile sul sito dell'IDT, due di questi 5-6 ritratti famosissimi. Uno è il ritratto ultra celebrato, quello di Karl Stieler, che ritrae Beethoven con il manoscritto della Missa Solennis. Tutti ce l'abbiamo in mente, anche perché per esempio Andy Warhol ha fatto la sua versione nel 1987. E c'è un ingrandimento, si trova un ingrandimento anche di un disegno che è diventato una copertina di un libro molto famoso, Beethoven l'ultimo decennio, è un disegno preparatorio, quindi un'opera non finita, un disegno preparatorio del volto di Beethoven, che è un disegno a matita fatto appunto da August von Klüber. In realtà io poi appunto ho aggiunto ho fatto una selezione e l'ho resa disponibile sul blog dei Giovedì Musicali per cercare di dare, diciamo così, qualche assaggio di quello che si può trovare nel libro.
Diamo l'indirizzo del blog, così
sì,
così
il blog è giovedimusicali.blogspot.com,
così i nostri ascoltatori possono andare a guardare un po' il lavoro che ha fatto. Io allora direi ci fermiamo un istante, ascoltiamo un estratto dalla musica per balletto cavalleresco, la data è 1791, è il Werkione Opus numero 1, Musik für einem Ritterballett, con proprio gli ultimi tre numeri, con i Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Lo ascoltiamo perché questo è un disco da Deutsche Grammophon che parla del Beethoven nei primi anni del genio, realizzato in collaborazione con la Beethoven House di Bonn, su cui campeggia una famosa silhouette. Poi parleremo di questa silhouette.
Thank you.
Allora, con questo ascolto abbiamo dato la possibilità di entrare all'interno delle immagini contenute in Beethoven, Ritratti e immagini, uno studio sull'iconografia. Stiamo proprio parlando di questo libro edito da EDT con la collaborazione di De Sono insieme all'autrice Benedetta Saglietti. Io ho fatto riferimento a questo doppio CD che ha questa silhouette sulla copertina.
Sì, la silhouette è una piccola opera, un ritaglio a forbici di Meisel, un autore pressoché sconosciuto, e concepita per una discriminazione privata perché i conoscenti hanno fatto per loro uno stampbook, un libro di famiglia, un libro ben augurale per il viaggio. E in pratica tutti hanno messo il loro profilo dentro, tra cui, non so, l'amico Wegel, hanno scritto delle poesie, eccetera, eccetera, e in una di queste occasioni, in casa della famiglia Breuning, il suo grande amico, che si ritroverà anche in un altro ritratto, sempre a destinazione privata, una piccola miniatura che Beethoven regalerà al suo, diciamo così, quello che si può considerare il suo migliore amico, ecco, proprio in questa casa, come passatempo la sera si facevano queste silhouette che confluivano poi spesso in questi libri, che erano dei piccoli regali. E questo, è un ritratto, se così si può chiamare, abbastanza noto. Quello che scrivo nella conclusione del libro è che spesso l'immagine che noi abbiamo presente in mente è una specie di mosaico composto da tutti quei ritratti che abbiamo visto su proprio materiale analogo, come i booklet dei CD, come i programmi di sala, ma anche, non so, i manifesti pubblicitari, la televisione, la pubblicità, internet, qualsiasi cosa può contribuire a questa immagine. Quello che è interessante è che in realtà, allineando in una galleria tutti i ritratti che sono stati fatti all'epoca di Beethoven, cioè 1770-1827, rimettendoli dentro il loro contesto originario, la storia che sanno raccontare di se stessi, di Beethoven, del contesto in cui Beethoven ha vissuto, è effettivamente una storia sorprendente, perché è una storia che è sempre stata sotto gli occhi di tutti, ma che per pizzichi e mozzichi era possibile ricostruire, ma non in forma compiuta. E quindi, quando a questo punto, alla fine, ci troviamo di fronte nell'apparato iconografico a una quarantina di opere che raffigurano il compositore, la sensazione finale che di solito mi comunicano i lettori o chiunque veda il libro è quella di sorpresa, perché tutti mi dicono invariabilmente: "Ah, ma io non sapevo che ci fossero così tanti ritratti", oppure "Eh sì, quello l'avevo visto una volta, però poi chissà perché me lo sono dimenticato", però è una questione di frequenza, cioè per 10 volte che ho visto il ritratto di Stieler, quello con la Missa Solennis, ho visto un paio di volte la silhouette, in pratica.
È anche vero che, oltretutto, avendo, come abbiamo spiegato, lei limitato il campo ai ritratti realizzati in vita di Beethoven, abbiamo poi tutta la concorrenza dei ritratti successivi, per cui chiunque può tranquillamente dire di aver visto solo quegli altri.
Certo.
Abbiamo solo un paio di minuti, però io vorrei in questo tempo chiederle almeno di tratteggiare la storia di uno dei ritratti più rari di quelli che sono contenuti in questo libro, cioè che sono stati anche per lei. Quando ha iniziato a dedicarsi a questo studio, mentre costruiva questo lavoro, una vera e propria sorpresa.
Una sorpresa interessante è stata quella che riguarda un doppio ritratto, se così si può chiamare, di Ursel Le Tron. Siamo al congresso di Vienna e Le Tron, un ritrattista francese, viene incaricato di fare un ritratto che poi si dovrà trasformare in un'incisione a bulino. Le Tron fa questo ritratto, che non è un cattivo ritratto, ma non è molto realistico. Ursel, che doveva inciderlo, lo vede e non ne risulta per niente soddisfatto, quindi non lo considera e fa lui da solo dall'inizio un ritratto molto bello del 14. A questo punto il biografo di Beethoven poi andrà a trovare Höffel e gli si farà raccontare come andarono veramente le cose e Höffel gli racconta dell'insofferenza di Beethoven a posare e quello che è estremamente interessante è che lo stesso Beethoven ci racconta come era indispettito da questa luce che avevano proprio questo faro che avevano acceso su di lui anche dal punto di vista proprio dell'immagine. Un aspetto anche estremamente moderno, no? E della sua difficoltà di fare i conti con questa cosa, per cui dice, conclude una sua lettera a un amico dicendo: Oddio, come si deve soffrire quando si ha un viso fatale come il mio, no? Cioè, non neanche
Diciamo che il
così.
carattere di Beethoven quello era, quando si parlava delle sue abitazioni, dei suoi rapporti con la servitù, e anche per i ritratti le cose non cambiavano molto. Invece ci sono poi dei ritratti che hanno reso il più vicino possibile, forse possiamo immaginare il suo volto a quello che era realmente. Quali di questi? Abbiamo davvero pochi istanti, però questo mi interessa, è forse il più rispondente.
Diciamo che fra questi oggetti d'arte abbiamo degli oli su tela, delle incisioni, dei disegni, dei mezzi busti e poi, caso straordinario, per la sua eccezionalità, delle maschere facciali. Le maschere mortuarie erano molto comuni, soprattutto nell'Ottocento, come appunto ritrattistica funebre, ma la maschera da vivo, che è un manufatto, un oggetto appunto a metà fra l'artistico e non so, l'artigianale, è effettivamente l'oggetto che ha impresso su Beethoven quella espressione corrucciata con cui noi siamo soliti pensarlo, no? Che in realtà cela una storia molto curiosa perché Beethoven venne ricoperto, il suo volto venne ricoperto di gesso e si dice che lui fece una smorfia di fastidio perché aveva solo due tubi nel naso inseriti per
E questa sia stata
respirare.
eternata
Esatto, e
per
quello è
sempre.
diventato il cipiglio beethoveniano che tutti
Benissimo, io
ricordiamo.
ringrazio molto Benetta Saglietti. È ovvio che non possiamo qui esaurire tutto il percorso che ci è voluto molto tempo per raccogliere in questo libro, Beethoven, ritratti e immagini, uno studio sull'iconografia e di De Sono. Questo è un libro che davvero vi consigliamo sia per arricchire la vostra biblioteca musicale e beethoveniana, ma anche come eventuale primo incontro e anche come un incontro che ci occorrerebbe più consueto fra rapporti fra arte e musica.